Diceva Sant'Ignazio, non è il molto sapere che sazia e soddisfa la nostra anima, ma il gustare e il sentire internamente. E così noi in questa Eucaristia riprendiamo per gustare e sentire con più profondità quello che abbiamo già ascoltato e sentito in tutta questa giornata che ci ha visto approfondire, meditare, riflettere e pregare su questa parola. Ed è proprio vero che non è il molto sapere, ma l'entrare con gusto spirituale, per assaporare quanto è buono e dolce il Signore, come dice il Salmo: gustate, vedete, provate, sperimentate quanto è buono il Signore. E così non faccio altro ora che riprendere quello che abbiamo già detto, per rigustarlo in profondità e perché diventi fonte di ringraziamento, di gratitudine, di lode, di benedizione al Signore per il suo grande amore che oggi ci ha manifestato e di cui ci ha parlato in particolare Paolo nella seconda lettura, quell'amore che ci ha fatto rivivere con Cristo. Per grazia siete stati salvati. Quest'amore di Dio che ci raggiunge per grazia, cioè non per i nostri meriti, non per i nostri impegni, non per i nostri sforzi, non per i nostri sacrifici, ma per grazia, per grazia. E questo ci è difficile da capire, ci è difficile da accettare, perché noi vorremmo avere innanzitutto delle opere con cui dimostrare al Signore il nostro amore. E allora quando gli chiesero un giorno: che cosa dobbiamo fare? Che cosa dobbiamo fare? E lui rispose: l'opera che il Padre vi chiede è quella di credere in me, in colui che lui, che egli ha mandato. E allora, come primo punto in questa omelia vorrei dirvi proprio come il nostro atto di fede nel suo amore, il credere all'amore di Dio che si è materializzato, concretizzato nel Figlio donato sulla croce per noi, il credere in questo è il primo atto di amore, la prima opera d'amore che il Signore ci chiede, che sarà sorgente poi di tutte le altre opere. Come dice Paolo alla fine di questo brano che abbiamo letto, siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha preparato perché in esse camminassimo. Non le nostre opere, sono le opere di Dio che avremo da fare, ma quando? Dopo che ci sarà l'opera fondamentale della nostra fede, nella quale accogliamo l'amore di Dio, crediamo all'amore di Dio, viviamo nell'amore di Dio, sperimentiamo l'amore di Dio e dopo non possiamo non operare. Questo è stato un motivo di confusione per l'interpretazione di San Paolo, perché San Paolo dice per grazia, no, dice allora le opere non servono, ma no, perché se io credo a questa grazia non è possibile che non opero, perché l'amore chiama amore, no? E il cristianesimo è solo un fatto di amore, riconoscere l'amore con cui sono stato amato, e se io lo riconosco non è possibile, io non mi immagino una persona che riconosce l'amore, sperimenta l'amore e poi non si smuove, no? Caterina diceva non è possibile, si lo dice tante lettere, se voi prendete le lettere di Caterina, oggi le hanno messe anche in internet tutte, quindi si può fare anche la ricerca, andate a cercare il fuoco, quando parla del fuoco d'amore, non so quante volte nelle sue lettere dice non è possibile che tu conosci questo fuoco e non ti incendi, no? Cioè, non è possibile. Quindi questo oggi celebriamo, questo amore che abbiamo sperimentato e che sarà sorgente di quelle buone opere che il Signore, Lui, ha predisposto nella nostra vita. E la prima lettura è stata bella oggi, viverla alla luce della nostra storia, no? Rivedere un po' la nostra vita alla luce della storia della salvezza. Questo è il frutto di chi legge la Sacra Scrittura, di chi legge la parola, di chi riflette sulla parola, di chi medita la parola, per abitudine in senso buono, per abito, per consuetudine, non una volta ogni tanto, ma una parola che sia proprio specchio, diventa poi specchio della mia vita. E allora la parola diventa il confronto, la parola diventa la luce, la parola diventa la comprensione di quello che è successo e succede nella mia piccola storia della mia vita. Finché le persone non si incontrano con la luce della parola, vivono nella confusione di memorie, di ferite, di fatti, di eventi, di pensieri, di sentimenti, che è tutta una grande, la persona vive una grande confusione. E infatti a causa di questa grande confusione vive anche nella dispersione, perché la confusione ti porta a vivere fuori di te, a non cercare il silenzio, a vivere sempre immerso in tanti voci. Perché? Perché sei confuso se entri nel silenzio, hai bisogno di sempre una continua distrazione. Se tu invece ti abitui a incontrarti con Dio, se tu ti abitui a pregare, ma soprattutto se tu ti abitui a pregare attraverso la parola, con una lettura che fa parte della tua vita, tu piano piano la tua confusione viene a dissiparsi, a svanire, perché capisci la storia della salvezza, la storia di Giacobbe, la storia di Abramo, la storia di Giuseppe, la storia degli evangelisti, la storia degli apostoli. Leggendo quella storia, che diventa come una storia oggettiva, tu capisci il senso della tua storia soggettiva. E questo è bello. E incominci a scoprire, e penso che soprattutto al secondo anno di Evo si può dire che emerge già nel primo, ma il secondo con forza, emerge come un filo rosso che attraversa tutta la mia vita, che dà senso a ciò che prima non aveva senso, e porta luce, porta pace, porta serenità, porta guarigione. E oggi è bello, è stato che abbiamo pensato a coloro che il Signore ha mandato nella nostra vita come messaggeri per ammonirci, no? Perché Lui ha avuto cura di noi. Chi incomincia a pregare scopre proprio questo, che non è vero che era stato abbandonato. Si credeva abbandonato, ma non è vero che era stato abbandonato, perché il Signore ha avuto sempre cura di me, sempre cura. Mi piace tanto a me quella figura stupenda di Santa Bachita, no? Questa donna che ha vissuto la schiavitù, ha vissuto le cose più umilianti, no? Con che gratitudine, con che amore riconosceva nella sua vita la provvidenza di Dio. Tra parentesi, proprio ieri leggevo un'email di questa associazione che si chiama Osservatorio della Cristianofobia. C'è un osservatorio, o questa associazione cattolica, che studia i luoghi e i fatti in cui i cristiani vengono perseguitati, no? E ha mandato, oggi più che mai in tutto il mondo, ha mandato una bella email ieri, perché in Iraq, non hanno detto il nome segreto perché rischia la morte, c'è stato un uomo, e speriamo anche di più, che ha fatto e sta facendo quello che i nostri trinitari facevano i trinitari in che epoca sono? XIII secolo o prima? Sapete i trinitari come sono nati? I trinitari sono nati per la redenzione degli schiavi. Il loro fondatore si è offerto a sostituire uno schiavo, è diventato schiavo lui per liberare gli schiavi, perché c'era la schiavitù che ancora esiste. Cosa sta facendo questo iracheno? Non sappiamo se è cristiano o se non lo è, no? È un uomo che va in territorio dell'ISIS, compra le schiave, perché loro le vendono, dicono anche i prezzi, 60 euro una, circa dollari lì, una donna anziana, oltre i 50, 80 giovane, bambina molto di più. Che schifo. Che schifo loro, che schifo quelle nazioni che non fanno nulla perché questo succede. Responsabilità enormi che c'ha l'ONU, no? Perché dicono che sono stati creati per la salvaguardia dei diritti degli uomini, ma non è vero niente, no? È uno schifo. Queste donne che vengono vendute bambine come schiavi sessuali di questi maiali, no? È uno schifo. E questo uomo non so quante ne ha salvate, perché va lì, le paga, se le porta, e hanno fatto vedere il video di una di queste ragazze che si ricongiungeva con la sua famiglia. C'era da piangere, veramente, no? E questo succede oggi, e questo dovrebbe, insomma, farci, per quello che non è che succede solo lì, perché quando noi andiamo in mezzo alle strade qui, quante di queste qui sono state tradite, ingannate, portate qui con l'idea di fare il lavoro e poi sono lì schiave, però tutto ci va bene a noi, no? Perché noi viviamo in questo squallore. Ma perché stavo dicendo questo? Il Signore ha cura di me. Ecco, è bello anche questa testimonianza di questo iracheno, che ci porta poi a concludere con questo Vangelo così bello che oggi ci ha fatto, ci ha aiutato a vivere un'esperienza di preghiera molto forte davanti a Lui nell'Eucarestia, no? Perché penso che lì abbiate gustato quel guardarlo e lasciarsi guardare, no? Ma guardarlo non come quelli che cercavano la vita che poi avrebbero riperso, guardarlo come chi cerca la vita eterna, guardarlo come chi cerca l'unica cosa necessaria, guardarlo come chi cerca il mio tutto, perché senza di lui non c'è salvezza, non c'è nulla. Per questo dirà subito dopo, no? Che lui è stato mandato per salvare il mondo, ma chi non l'accoglie è già perduto. Perché? Perché appunto lui è l'unico salvatore del mondo. È l'unico salvatore del mondo. E essendo l'unico salvatore del mondo, l'unico mediatore tra Dio e l'uomo, se non l'accogli sei perduto. Se non l'accogli sei perduto. E questa consapevolezza, che è lui l'unico salvatore del mondo, che ha fatto sì che la Chiesa abbia sfociato nel suo seno, attraverso i secoli, fiumi di missionarietà maschile e femminile, che hanno dedicato se stessi per questa umanità, perché questa umanità potesse conoscere l'unico che li può salvare. Certamente oggi si ha un altro modo di evangelizzare, si ha un altro modo di proporre il Cristo, perché tu non puoi andare lì e dire io ti salvo perché lui è l'unico salvatore. Sì, ti dicono, ma questo è matto, no? No, tu vai lì e vivendo, come faceva il Charles de Foucault, vivendo il Vangelo, testimoni cristiani che vivono il Vangelo non possono poi non essere riconosciuti. Non possono, Dove si vive il Vangelo si evangelizza. Si evangelizza per contagio. Questa è la missione della Chiesa. Della Chiesa non clericale, della Chiesa tutta. La sua missione è evangelizzare il mondo, ma non con le prediche. Le prediche sono nell'ambito di noi cristiani. Le prediche servono a noi, non al mondo. Ricordiamoci come predicava Francesco d'Assisi. Quando quel giorno uscì fuori, dice, chi era lì? Mi pare che era frate Leone, andiamo a fare una predica. Girarono tutta la città, poi tornarono e dice, ma Francesco, ma la predica? L'abbiamo fatta, no? E questa, da come l'ha detto anche Gesù, no? Da come vivrete il Vangelo, da come vi amerete, vi riconosceranno come miei discepoli, no? Sapete che uno andò a cercare, credo che fosse proprio un prete che andò in Corea, perché la Chiesa coreana fu fondata da dei laici e per molti anni, secoli, visse semplicemente con il battesimo fatto dalle famiglie senza avere un prete, no? E poi, perché un coreano andò a Pechino, si incontrò con i cristiani, si infervorò e quando tornò in Corea cominciò a diffondere il Vangelo. Ma quando un prete andò in Corea e doveva cercare questi cristiani, non sapeva, chiedeva, dice, dove sono i cristiani, ma nessuno sapeva dargli un'indicazione, finché uno disse, ma vuoi vedere tu? Noi li chiamiamo quelli che si amano, no? Capito? Come sarebbe bello che ogni nostra parrocchia fosse questo. E questa è la vocazione della Chiesa. Questa è la vocazione della Chiesa, no? Essere nel mondo segno dell'amore di Dio, segno e strumento dell'amore di Dio. E finiamo poi con l'invito a venire alla luce, che noi l'abbiamo vissuto nel lasciarsi guardare da Cristo. Non è facile, vi dicevo, non è facile lasciarsi guardare da Cristo. Significa veramente arrendersi, non porre nessun ostacolo, permettere alla luce di entrare, e alla parola di penetrare, come dice la lettera agli ebrei, nelle giunture delle nostre midolla, perché possiamo portare al Signore, permettere al Signore di entrare nelle nostre tenebre, perché le nostre tenebre vengano dissipate e io possa essere trasfigurato. Noi siamo chiamati alla trasfigurazione. E che cos'è propriamente la trasfigurazione? Se non che tenebre che diventano luce, se non che marciume che diventa bellezza, se non che debolezza che diventa santità. Questa è la trasfigurazione. Noi siamo chiamati a un cammino di trasfigurazione, che vi dicevo, trasfigurazione che avviene in modo sacramentale, in modo pieno e perfetto nella celebrazione dei sacramenti, il battesimo, la cresima, l'Eucarestia rinnova il battesimo e lo rinnova in modo pieno e perfetto a livello sacramentale, quindi la sposa è tutta bella e senza macchia, ma fra poco dobbiamo scendere da lassù, ritornare nelle nostre case e quello che abbiamo ricevuto lo porteremo nella misura in cui l'avremo assimilato, che quella luce sia diventata espressione mia, a poco sempre di più, finché al termine del cammino che il Signore mi avrà concesso, Lui non avrà più in me nessun ostacolo, io potrò dire con pienezza, in tutta verità, in tutta umiltà, no, non sono più io che vivo, no, non sono più io. E il cristiano maturo è colui che dice, nella misura certo non piena, certo nella misura della sua esperienza, nella misura del suo stato d'amore, il cristiano maturo è colui che si è accorto di questo e dice: no, no, non sono io più che vivo, è lui che vive in me, è lui, perché quello che vivo, quello che faccio, quello che sperimento, quello che mi succede, non posso essere io mi conosco, io so chi sono, no, qui c'è qualcun altro, è lui che opera, è lui che fa, è lui che parla, è lui che vive, come dice Paolo, è lui, non sono più io, è lui che vive in me. Questo è il destino del cristiano, la vocazione, la meta del cristiano. In questa meta ci accompagna Maria come colei che ci aiuta, ci sollecita, ci insegna a lasciarci penetrare da questa luce, a lasciare vivere in noi colui che per primo ha vissuto in lei. Amen.